Petroradio, Newsline Estate.
Sono le 18.34, per l'appunto una buona serata da Domenico Guarino, bentrovati, la Newsline serale di Controradio con le notizie a cura della redazione. Partiamo con l'economia, con il lavoro, il settore della manifattura, metalmeccanico in particolare. Dobbiamo difendere il nostro sistema industriale in Toscana, questo è ora in forte crisi, non è tutto crisi perché ci sono anche elementi di virtuosità, tuttavia quei settori dove picchia di più la crisi sono quelli interessati da elementi di transizione. Dichiararlo segretario generale CGL Toscana, Daniele Calosi, all'assemblea del sindacato che si è svolta oggi a Firenze, dedicata appunto all'industria, alle vertenze nel settore della Toscana, gravi le carenze e le mancanze del governo, dice Calosi, sentiamo. Daniele Calosi, segretario regionale della FIOM, siamo alle porte di un nuovo autunno, qual è la situazione della manifattura toscana per quello che riguarda naturalmente il comparto metalmeccanico?
Il nostro settore, quello metalmeccanico in Toscana, non è diverso dal resto del paese. Cioè, noi viviamo una crisi che ha dei connotati ben precisi, cioè che è il fatto che c'è un'assenza generale di politiche industriali che oggi ci porta in maniera anche molto chiara il conto di questo. Manca una scelta di politica industriale a livello nazionale come manca a livello regionale. Le regioni avevano una grande opportunità a partire dalla nostra, era quella di destinare i fondi del PNRR a sostegno anche di investimenti utili alla transizione energetica digitale, a come accompagniamo questi processi non sono stati accompagnati sia per scelta del governo sia per scelta anche dei governi locali, e oggi siamo di fronte a una crisi conclamata che vede nella nostra regione problemi che vanno all'automotive, il settore collegato al mondo della moda per quanto ci riguarda sugli accessori metallici, all'elettrodomestico, fino ad arrivare alla vicenda più grossa, è quella della siderurgia. Insomma, non è che in Toscana si respira un'aria positiva in termini di andamento industriale.
E sullo sfondo c'è la vicenda del contratto, no? Da chiudere.
Esatto, in mezzo a tutto questo noi andiamo a rinnovare un contratto nazionale dove da parte delle imprese che hanno guadagnato fiori di soldi in questo triennio di valenza contrattuale passato, che hanno fatto fatturati da capogiro, ci vengono a dire che adesso c'è la crisi, ci sono problemi di contrazione dei mercati, e il costo del denaro è alto, benché ieri la BCE abbia abbassato di un quarto di punto il costo del denaro, e quindi le imprese non sono in grado di rispondere alle esigenze materiali delle persone che per vivere hanno bisogno di lavorare, che sono i salari. Noi abbiamo i salari più bassi d'Europa, ma nessuno.
La cronaca, il nordafricano ucciso a Viareggio dalla commerciante dopo la prerapina della borsa la sera dell'8 settembre scorso, avrebbe avuto età, nazionalità e nome diversi da quelli circolati finora. Lo riporta oggi il quotidiano Tirreno, scrivendo di un'identità diversa appunto dell'uomo investito, un alias che quindi avrebbe vissuto per anni in Italia sotto un nome falso. Secondo quanto risulta al quotidiano si chiamava Nurdin Azikhi, aveva 52 anni, era marocchino, come hanno confermato anche le sorelle in un appello tramite una televisione locale in Casablanca, la città dove vivono. Per i documenti e le identificazioni finora circolate invece, l'uomo avrebbe avuto 47 anni, sarebbe stato algerino e sarebbe chiamato Said Malcoum. I suoi familiari sono mossi insieme agli amici, anche prendendo contatti con un legale a Viareggio. Sulla vicenda oggi è intervenuto anche il sindaco di Viareggio del Ghingaro, ha detto: Viareggio non è una città della vendetta, è una città solidale che rifugge qualsiasi tipo di violenza, ha una storia di libertà e di inclusione che rivendica sempre con orgoglio. Il grave fatto di cronaca nera che in questi giorni fa discutere l'Italia intera ha scosso la nostra comunità nel profondo. Le immagini violentissime riprese dalle telecamere di sicurezza rimandate da tutti i TG, dice, del Ghingaro, nazionale e non, hanno mostrato un episodio che non può e non deve descrivere la nostra città. Veniamo all'inaugurazione dell'anno scolastico. Lunedì suona la prima campanella per oltre 450.000 studenti in Toscana. Toscana. Oggi il presidente della Giunta regionale Toscana e l'assessore all'istruzione Alessandra Nardini hanno fatto il punto sugli investimenti regionali, oltre 100 milioni in edilizia scolastica. E c'è anche un passaggio sulla questione degli asili nido, con solo 500 milioni che potrebbe mettere lo Stato per coprire altre fasce di reddito, ha detto Gianni. Assicurare in tutta Italia gli asili nido come facciamo in Toscana sarebbe possibile, ma sentiamo Gianni e proprio l'assessore Nardini.
In questi giorni è il momento dell'edilizia scolastica, dell'inaugurazione. Abbiamo inaugurato un plesso scolastico a Calci, la scuola media di grandissimo significato, in mezzo a più di 600 ragazzi, quelli che lo vivranno. Ieri sera il Cino da Pistoia, nella città di Pistoia, un plesso che ha visto un contributo della Regione Toscana di 4 milioni e 2. E il giorno dell'apertura delle scuole io sarò a Ribolla, a Roccastrada, provincia di Grosseto, un intervento da 15 milioni curato dall'amministrazione comunale, la regione ci ha messo molta parte, ma poi alle 10:30 a Empoli. Insomma, più di 100 milioni investiti sulla edilizia scolastica con una regione toscana protagonista. Ma accanto a questo, ecco i PET, ovvero i programmi educativi di zona che ci hanno visto impegnati per 7,5 milioni, e poi tutti quelli che sono gli interventi a supporto dell'inclusione, il cosiddetto pacchetto scuola.
Dove lì suona la campanella, cosa si sente di dire agli studenti toscani?
È che la scuola non è sempre, non deve essere un luogo dove si dimostra necessariamente di essere sempre solo le più brave e i più bravi. Ci sono le cadute, ci sono gli inciampi, ci sono i fallimenti, come in ogni percorso della vita personale e professionale. È quello che conta, quello che è importante è ovviamente dimostrare il proprio impegno, la propria costanza, la propria voglia di essere curiosi e di conoscere, perché la scuola non è una grande palestra di addestramento al lavoro, ma è soprattutto una grande palestra di addestramento alla cittadinanza. Quando ci si trova di fronte a una scelta, lo dico soprattutto alle ragazze, ci si deve ricordare che non esistono scuole o percorsi professionali che devono essere negati o che si pensa possono essere meno adatti a ragazze o a ragazzi, perché ognuna e ognuno di loro deve avere il diritto di seguire le proprie passioni, le proprie attitudini, le proprie inclinazioni, i propri sogni.
La linea tranviaria T2 per Careggi a Firenze potrebbe avere un nuovo capolinea, il Meyer. Il progetto della Regione Toscana, che ne sta già valutando la fattibilità insieme con il Comune di Firenze, vuole attingere risorse di un bando ministeriale per la sua realizzazione e la mobilità su ferro, però riserva ancora alcuni nodi da sciogliere. I dettagli nel servizio di Sandra Salvato.
Il 31 ottobre è una data importante, la prima da cui dipenderà la realizzazione del prolungamento della linea T2 della tranvia fino all'ospedale pediatrico Meyer. Per costruire la tratta, 950 metri in più con una fermata intermedia alla Villa Medicea di Careggi, servono i soldi del bando ministeriale sul trasporto rapido di massa, per cui si è resa necessaria una modifica di legge in corsa per consentire alla regione di partecipare all'avviso pubblico e portare a segno anche il metro tram Prato-Firenze. L'opera in zona ospedale costa 20 milioni di euro e Gianni ne ha già messi da parte 180.000 per lo studio di fattibilità. Sui binari scorre il tempo e un triplice scopo: sanitario, culturale e universitario, perché oltre a consentire il via vai delle famiglie dei piccoli pazienti, la tranvia di Viale Pieraccini porterà turismo verso l'antica Magione destinata agli Uffizi diffusi e i giovani verso Monnatessa, il vecchio nosocomio abbandonato da anni che diventerà un altro studentato, questa volta pubblico. Regione e Palazzo Vecchio stanno lavorando in tandem per arrivare all'obiettivo, che se sulla carta ha una deadline si parla del 2028-2029, nella realtà deve fare i conti con alcune criticità su altri versanti. La variante centro storico, ad esempio la cosiddetta VAX, continua a lievitare i costi. Siamo a circa 19 milioni extra oltre il budget iniziale previsto di 53, anche se i convogli sono in posizione di via e a breve potrebbero partire le prove di sistema. C'è poi la linea verso Campi Bisenzio, il cui iter sarebbe sospeso per questioni di autorizzazioni ministeriali. Insomma, le lancette corrono.
GEST S.P.A., gestore della tranvia di Firenze, mette in evidenza che i sindacati COBAS, lavoro privato, ADI, SGP e CUB Trasporti hanno indetto uno sciopero di 24 ore per il 20 settembre prossimo e quindi, dice GEST, in ragione dello sciopero per la tranvia di Firenze saranno possibili disservizi per tutto il giorno e comunque rispetto alle fasce di garanzia aziendale, cioè 6.30, 9.30, 17.20. Presidio oggi, cominciato alle 18 a Pisa, invece in piazza 20 settembre sotto il comune, contro il il nuovo progetto della base militare nel cuore del parco di San Rossore, per una parte anche a Pontedera, dopo le notizie di quest'estate contenute nel decreto del governo del 29 giugno in cui ettari e costi lievitano esponenzialmente per una viene detto militarizzazione del territorio, un impatto ambientale e non solo, che vengono respinti dal movimento che dal 20 luglio scorso ha portato in spiaggia per una passeggiata di proteste migliaia di persone e oggi torna a mobilitarsi. Sentiamo Martina Mocci del movimento No Base.
È sempre mancata dal 2022, quando è venuta fuori per la prima volta la notizia su questa base militare, qualsiasi trasparenza sia a livello locale che regionale che nazionale, e quindi ora dal progetto iniziale di 70 ettari previsti a Coltano si passa a questo progetto di 140 ettari, che sarebbero circa 200 campi da calcio, per avere un'idea, tra San Piero a Grado, nell'area dell'ex CISAM, che si trova dentro il Parco Naturale di San Rossore, dentro proprio l'area boschiva. L'ex CISAM è già base militare, ospita un reattore nucleare che non è mai stato messo, appunto, non è mai stato bonificato. Questa è la parte, diciamo, di Pisa. D'altra parte si trova a Pontedera, nella tenuta Isabella, si parla di più di mezzo miliardo, non di spese militari, queste non sono spese militari, sono spese che vengono dalle infrastrutture e dal fondo di coesione e sviluppo, che sarebbe un fondo destinato a ridurre le disuguaglianze tra nord e sud e comunque destinato a funzioni sociali di diverso tipo. Quindi si parla di mezzo miliardo tolti a questi due fondi.
Ministro della Difesa Giulio Crosetto ha partecipato oggi alla Santa Messa per l'80° anniversario del sacrificio a Fiesole dei tre carabinieri Alberto Ralocca, Vittorio Marandola e Fulvio Sbarretti, che il 12 agosto di 80 anni fa, 1944, dopo essersi uniti alla resistenza, si consegnarono e furono fucilati dai nazisti, risparmiando così la vita di 10 civili. I martiri di Fiesole hanno insegnato e ci insegnano ancora adesso che si può servire la patria, si può servire il paese, si può servire un ideale anche con l'estremo sacrificio, quindi un simbolo da ricordare, perché nei momenti difficili noi abbiamo il dovere di ricordare anche gli atti di eroismo. Questo ha detto Crosetto, che poi, intervenendo sulle vicende internazionali, ha detto: l'utilizzo che l'Ucraina fa delle armi che sono state donate dai paesi che hanno deciso di aiutarla è disciplinato dai rapporti che ha con ogni singolo paese, per cui non esiste un commento collettivo da fare, non esiste una decisione collettiva, detto Crosetto. Insomma, dipende l'uso delle armi dell'Ucraina sulla Russia, dipende dai paesi donatori e l'Italia l'ho già escluso. La scelta, un valore fondamentale da trasmettere alle nuove generazioni, sono i sì e i no che costruiscono la nostra storia. Così invece Cristina Scaletti, la sindaca di Fiesole, sul significato della commemorazione di oggi. Sentiamola.
Da Fiesole può davvero ripartire il dibattito sotto il cappello di questi valori. Parlavamo dei martiri di Fiesole. Si possa veramente riscoprire anche un nuovo filone, nuove idee proposte per la cultura.
Sì, esattamente. È proprio questo il punto da cui vorremmo partire. Pensare che Fiesole possa essere un punto di partenza, ma anche un bacino di riferimento, anche un laboratorio culturale della memoria, di proposta, della scuola, dove insomma tutte le diverse della cultura si incontrano, dove le giovani generazioni possono trarre spunto e insegnamento da quello che è successo ormai tantissimi anni fa. Abbiamo fatto oggi, insomma, la cerimonia solenne relativa al sacrificio, insomma, dei martiri di Fiesole. Ecco, il messaggio che questi tre ragazzi, poco più che ventenni, che decisero volontariamente di sacrificarsi per salvare 10 civili, ecco il messaggio di oggi per le nostre giovani generazioni. Penso che questi tre ragazzi avevano più o meno l'età che hanno i miei figli. Forse è proprio la scelta. Siamo tutti in ogni momento della nostra vita, non sempre in condizioni così estreme, anche nella quotidianità, in dovere di scegliere, senza girarsi dall'altra parte, senza far finta di niente, senza fingere di non sentire, di non vedere, senza stare in silenzio quando si potrebbe e si dovrebbe parlare. Perché scegliere, i sì e i no sono quelli che costruiscono la nostra storia, che è un po' quello che la memoria ci trasmette. Ecco, da Fiesole vorrei che partisse questo, per la pace, per la democrazia, per la libertà, un laboratorio vero dove si attualizza la memoria e si rende parte integrante, insomma, di questo nostro vivere civile, che è un bene inestimabile.
Indagate anche tre donne nella vicenda della scomparsa, del sequestro e dell'omicidio di Nicolas Matias Dal Rio, il corriere argentino di 40 anni, sparito dopo un carico di borse per Gucci da 500.000 euro di valore, trovato morto giorni dopo in un pozzo dell'Amiata, località Casa Sallussi, nel comune di Arcidos, in provincia di Grosseto. Come riporta il Tirreno, i sostituti procuratori Giovanni D'Amarco e Valeria Lazzarini hanno infatti inviato avvisi di garanzia ad Elmira ed Ersiliana Gioni, ovvero la madre e la sorella di Claudia Angioni, uno degli uomini adesso in carcere per sequestro di persone e omicidio, e a Georgiana Eugenia Bartic. Torniamo umani in ascolto dei bisogni che vengono anche dalle marginalità e rischiano di sfociare in sacche di criminalità, e questo l'invito del nuovo direttore della Caritas di Firenze, Maurizio Mori, con il quale abbiamo fatto una riflessione anche sul valore della vita umana rispetto ai recenti fatti di cronaca di Viareggio e Firenze. Sentiamo.
Il momento è veramente complesso, ma la difficoltà di oggi è che la società è talmente veloce, talmente esigente con tutti noi, che taglia fuori le persone che fanno più fatica. Rimettere al centro la prossimità e la relazione non è nel dare cose, ma è nello stare vicino alle persone, nel pulire queste relazioni, nel non fare quella che anche il nostro vescovo ha definito una carità ipocrita.
Le iniziative sul territorio che vadano oltre la militarizzazione, stiamo parlando naturalmente del tema della sicurezza e della criminalità che vede spesso coinvolte anche sacche di marginalità di migranti che non riescono a essere sostenuti da un percorso di accoglienza che poi possa portare veramente a un inserimento sociale.
Lei consideri che i percorsi, anche i più virtuosi, pensiamo ai progetti SAI gestiti dagli enti locali, quindi sono progetti importanti che hanno anche risorse, ma che purtroppo tante volte hanno delle tempistiche che vanno bene, lo dico fra virgolette, per i vincenti, cioè arrivo, imparo l'italiano, trovo un lavoro e trovo casa. Purtroppo c'è anche un grande problema di fragilità delle persone che stanno per strada, quindi come dicevamo prima, ho visto questo episodio di violenza che è successo a Viareggio, ma tante volte sono piccoli episodi o meno piccoli di violenza quotidiana che i ragazzi vivono per strada, mettono in atto perché non hanno nessun tipo di opportunità e quindi fanno una fatica incredibile.
Fino al 1° di ottobre si terrà l'8ª edizione del Festival dei Pupi di Stac, Fratelli Burattini, dedicata al teatro di figura di strada, che si muoverà in diversi spazi tra 15 comuni toscani. Tante anche le collaborazioni importanti con teatri e compagnie in tutta Italia, come quella con la compagnia Figli d'Arte Cuticchio di Palermo, e dal mondo come Magic Tree, che porterà in scena il Teatro delle Ombre Turco. Il prossimo appuntamento è il 21 settembre al Teatro Corsini di Barberino del Mugello. Sentiamo Cristina Giachi, presidente della Commissione Cultura e Consiglio regionale, e Daria Giusti dei Pupi di Stac.
Una iniziativa che negli anni è cresciuta e ha dimostrato quanto lo spettacolo dei burattini sia uno spettacolo che non invecchia, benché sia appartenga alla nostra tradizione e alla tradizione dello spettacolo di piazza, che è sempre stato e che a memoria d'uomo ricordiamo come una delle manifestazioni, una delle arti dello spettacolo più diffuse. Devo dire che intorno a questo festival, che si tiene in 15 comuni dell'area metropolitana fiorentina e non solo, abbiamo visto crescere una serie di attività di intrattenimento, l'epica battaglia dei cuscini, ma molte altre cose che riportano le famiglie e i nostri cittadini più piccoli a contatto con un divertimento semplice, non costoso, che si può anche vedere passando, rallegra il cuore e non impegna, e trovo che sia un modo molto bello per parlare anche ai più piccoli di cose difficili.
Tengo in particolare a fare riferimento a una cosa che secondo me molto importante. Noi da subito abbiamo iniziato a collaborare con i comuni in maniera veramente molto stretta, e questo fa sì che poi alla fine il festival porti il suo messaggio, ma lo porti nel grandissimo rispetto di quello che sono le realtà dei vari comuni, che sono estremamente diverse. Ed ecco che il periodo del festival è ben delineato, però ogni comune veramente sceglie autonomamente, in collaborazione con noi, qual è lo spettacolo che vogliamo proporre, se in piazza, se in biblioteca. Per esempio quest'anno abbiamo sempre lavorato col comune di Campi Bisenzio, sappiamo che cosa è successo l'anno scorso purtroppo, per cui la biblioteca non è più agibile. Quest'anno saremo sia al Teatro Dante Carlo Monni, sia per la prima volta all'interno del Museo Archeologico dei Gonfienti.
L'atteso debutto dell'autunno fiesolano, i nuovi attori toscani, il cinema d'essai, la contaminazione dei generi, a 2 anni dall'inaugurazione, il teatro di Fiesole si conferma punto fermo di un'offerta culturale mai scontata e apprezzata dal pubblico. Tra i nomi della nuova stagione, che inizierà il 31 ottobre, Angelo Branduardi, lo scrittore Paolo Nori, Alessandro Riccio, Massimiliano Cividati con i suoi Papaveri Rossi e il violinista Federico Mecozzi. Sentiamo Claudio Bertini, responsabile del teatro, al microfono di Sandra Salvato.
Partiamo oggi, diciamo, anche visto il clima della giornata, è veramente l'inizio dell'autunno, e l'inizio dell'autunno vuol dire tradizionalmente l'inizio di tutte le stagioni teatrali, là, e quindi anche il Teatro di Fiesole inizia una stagione densa che si compone principalmente di 4 filoni. Primo è quello del cinema, perché il Teatro di Fiesole ha una programmazione di cinema di alta qualità, costante durante tutte le settimane, che ha portato l'anno scorso ad un numero rilevante sia di repliche che di spettatori, ed è una piacevolissima novità, perché non era previsto fin dall'inizio questa presenza del cinema così puntuale. Poi c'è l'altro elemento tradizionale della programmazione di Fiesole, che sono gli artisti fiorentini, quindi prima di tutto Alessandro Riccio, che tornerà sia a settembre sia con la Meccanica dell'amore a ottobre, sia poi con il nuovo spettacolo a Natale, ma anche la Filarmonica Fiesolana, ma anche la Scuola di Musica di Fiesole, i Pupi di Stack, che saranno presenti 3 volte, una volta a ottobre, a novembre e dicembre. Sono tutte realtà fiorentine importantissime. Terzo filone importante è quello dell'autunno fiesolano, che è una rassegna che dura 15 giorni, dove noi invece abbiamo spettacoli nazionali, cioè spettacoli o non visti o visti pochissimo a Firenze, ma sono molto importanti, ad esempio Angelo Branduardi che inaugura. Il quarto e ultimo filone è Rumori fuori scena, cioè da metà gennaio una compagnia di attori italiani importanti starà qui e farà 6 recite a settimana di Rumori fuori scena, cioè si prova quello che non è mai stato provato a Firenze, a replicare per 4 settimane consecutive uno spettacolo puntando sul passaparola tra le persone.
Apologia della pace, un progetto di Krypton. Dal 16 al 20 settembre alle 18, appuntamento con 5 passeggiate nei quartieri fiorentini, ascoltando parole di pace di grandi testimoni. Giovedì 26 settembre alle 20, un'unica grande preghiera, omaggio a Eti Ilsum. Spettacolo all'Abbazia di San Miniato al Monte con Lorella Serni, regia di Fulvio Cauteruccio. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Info e prenotazioni, organizzazione @teatrostudiocrypton.it. Progetto realizzato per Estate Fiorentina 2024.
L'agile salto improvviso della leggerezza.
È la festa dell'associazione 11 agosto, 12, 13, 14 settembre nel Parco dell'Aria Pettini a Firenze dalle 18 alle 23. 3 giorni, 3 temi. Conflitti, generazioni, politica. Tanti ospiti, incontri e poi musica e cibo. 3 giorni di festa per ritrovarsi e ricostruire le idee, le parole, le forze. Programma completo su associazione11agosto.it e pagine social dell'associazione 11 agosto.
Instabile, culture in movimento. Lo spazio culturale ad alto impatto creativo con circo contemporaneo, teatro, musica, aperitivi al tramonto e bistrò. Tutti i giorni dalle 18.30 alle 2 in via della Funga a Firenze, zona Varlungo. L'ingresso è libero. Seguici su Facebook e Instagram.
Domenica 15 alle 11, mercatino dell'usato e dell'artigianato. Piglia e porta a casa. Alle 12, Sunday Music Brunch con Quadri Onirico. Alle 17, corso ciclo Officina Punk a cura di Sterro a Palla. E alle 18.30, Social Ride, bici, birra, polemica a cura di Sterro a Palla. Evento all'interno dell'Estate Fiorentina 2024. Lucca Jazz Donna, dall'8 agosto al 22 settembre, 6 appuntamenti con il grande jazz tutto al femminile. Info e programma completo su luccajazzdonna.it.
Domenica 22 settembre alle 21 nella chiesa di San Francesco, gran finale con Teresa Morici e i ragazzi del liceo, Karima con No Filter e il Giovanni Tommaso Quartet con Walking in My Shadow e il pianoforte di Rita Marcotulli.
Contro Radio. Second time that I've
È il secondo anniversario di Mahsa Jinamini, la donna uccisa per non aver portato il velo in Iran, e tra poco comincerà in Piazza Sant'Ambrogio dalle 19 iniziativa di Donna, Vita e Libertà. Buonasera Sanaz, attivista iraniana di Donna, Vita e Libertà, grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie a voi.
Naturalmente noi abbiamo parlato di Mahsa Amini, ma come dire, il simbolo, no, di una resistenza e di una violenza che continua e di tante vittime, perché è importante ricordare?
Buonasera, sì. Noi domani ricorderemo, perché 2 anni fa esattamente in un giorno come questo Mahsa venne aggredito dalla polizia morale e poi dopo 2 giorni di coma è morta, e questo ha dato proprio inizio a una vera e propria rivoluzione in Iran, la cosiddetta rivoluzione Donna, Vita, Libertà. E di seguito alla morte di Mahsa sono morti molti giovani in Iran, sono stati uccisi barbaramente per strada o comunque sono stati poi successivamente arrestati, condannati a morte. Purtroppo continuano le condanne a morte, continuano a essere impiccati i giovani ogni giorno, ma come sappiamo ormai è caduto silenzio su queste vicende, non se ne parla più e noi ci sentiamo in dovere di continuare a far sentire la loro voce e continuare a raccontare quello che succede.
Come mai, Sanazza, secondo voi è caduto un po' l'oblio su queste vicende drammatiche dopo che sono state in prima pagina per tanto tempo?
Perché in un primo tempo ovviamente le proteste avevano una forma molto più vivace, anche violenta, per le strade, quindi sono cose che fanno più notizia. Adesso la protesta ha cambiato un po' forma e come sappiamo poi nel mondo succedono tante cose drammatiche, perciò magari queste cose si finiscono in secondo e in terzo piano.
Ma c'è anche forse una, come dire, una nuova immagine geopolitica dell'Iran, magari legata anche ai risultati delle ultime elezioni?
Cioè, le elezioni in Iran non contano niente. Iran, insomma, è governato da un regime dittatoriale, quindi le elezioni sono una facciata del regime. Ovviamente poi la propaganda del regime a volte funziona anche nei media occidentali, per cui viene magari fatta vedere una facciata che non esiste. In Iran non è cambiato niente assolutamente, c'è un presidente riformista o conservatore, non cambia assolutamente nulla all'interno del paese. Le repressioni continuano, le violenze contro le donne continuano e condanna a morte soprattutto stanno continuando alla stessa maniera.
Grazie Sanaz. Allora, l'appuntamento domani al 14 settembre alle 19 in Piazza Sant'Ambrogio. Esatto. Ci sarà anche la musica di Linda Gambino Trio. Buona serata.
Grazie a voi.
Grazie a lei, buona
Buonasera.
Serata. Siamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la regione Toscana. Domani il cielo sarà poco nuvoloso per transito di velature con temporanei addensamenti, venti deboli da nord-ovest nell'interno, moderati sulla costa con rinforzi alle ore centrali e la giornata, mari mossi o temporaneamente molto mossi, le temperature minime in sensibile calo con valori inferiori ai 10 gradi centigradi in pianura, le massime invece in leggero aumento ma ancora in valori inferiori alle medie tipiche del periodo. 2 minuti dopo le 19 è tutto, dopo la sigla ritroverete da Giustina in conduzione fino al GR Popolare Network alle 19:30. Ma buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao.
Controradio, Newsline, estate.